a Torino, come sapete, ieri la radio ha seguito con una lunghissima diretta durante Bello come la prigione che brucia quanto accadeva davanti al tribunale di Torino, con dirette dalla piazza. Oggi vogliamo provare a fare un approfondimento su che cosa è avvenuto in aula, perché ricordiamolo ancora una volta: ieri si è tenuta la prima udienza del processo d'appello bis contro Anna Beniamino e Alfredo Cospito, già condannati in primo e secondo grado per un attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano nel 2006. La Corte d'Appello di Torino era chiamata ieri a ridefinire la pena nei loro confronti dopo la decisione della Cassazione di definire i fatti di Fossano come strage politica. Ha però accolto una delle eccezioni di costituzionalità che sono state avanzate dalla difesa, rimandando il tutto alla Corte Costituzionale per la decisione su quel punto. Ovviamente noi ne capiamo veramente poco di queste cose, e quindi è con noi l'avvocato Gianluca Vitale, che è uno degli avvocati del collegio di difesa, e con lui proviamo a capirne di più. Ciao Gianluca.
Ciao.
Allora, spiegaci un po' che cosa è successo ieri nell'aula di tribunale.
Dunque, varie cose, diciamo. Lo dicevi tu, siamo in sede di appello, ormai alcune cose si possono discutere, alcune altre sono ormai definitive, tra cui la qualificazione del fatto come strage politica, che è uno dei reati più gravi, cioè a pari merito con altri, e prevede come pena fissa l'ergastolo, quindi evidentemente molto grave, ed è un reato di strage, adesso ci torno un attimo, diciamo aggravato da quello che viene definito il fine motivo di attentare alla sicurezza dello Stato. Quindi a parità di fatto la strage è una strage, questo è più grave perché non lo pongo in opera perché mi sta antipatico qualcuno per ammazzare un po' di persone, perché mi piace fare così, ma lo faccio perché sto attentando alla sicurezza dello Stato. Cos'è la strage? La strage è un reato di pericolo, cosiddetto a consumazione anticipata, quindi si chiama strage anche quella che non causa neanche dei feriti, infatti a Fossano ci sono feriti, ma è definita strage perché comunque il mio obiettivo è uccidere una o più persone indeterminate, pongo in essere degli atti idonei a questo fine, poi non ci riesco per una serie indeterminata di motivi, però quella è strage.
Scusa, entro a gamba tesa con una domanda, ma se io ho tutte le migliori intenzioni di ammazzare qualcuno, se lo ammazzo commetto il reato di omicidio, se non sbaglio, volontario. Se io ci provo con tutte le migliori intenzioni ma non ci riesco, è tentato omicidio, quindi meno grave.
In questo caso, questo è uno di quei reati, proprio perché è un reato di pericolo, quello che conta è che c'è effettivamente un pericolo. Al di là del risultato che ottengo, questo tipo di reati non prevede l'ipotesi del tentativo. Quindi se l'atto è idoneo, il reato è bello che commesso. Hai perfettamente ragione, questo è uno dei grossi problemi di questo tipo di reato. Quindi un esempio che è stato fatto ripetutamente ieri è quello fra stragi degli anni della strategia della tensione, strage di Bologna piuttosto che Piazza Fontana, sono stragi e vengono definite stragi tanto quanto Fossano piuttosto che Crocetta. Evidentemente questo è uno dei problemi che questo tipo di normativa prevede. Dicevo quindi, questa è la strage. La Cassazione, sia la Corte d'Assise che la Corte d'Assise di Appello avevano detto Fossano è strage cosiddetta comune, perché non aveva la capacità e forse neanche la volontà realmente di attentare alla sicurezza dello Stato. La Cassazione riforma sul punto, l'unica cosa che modifica nella sentenza di stamane è questa, e dice no, attenzione, quella è strage politica perché intendeva colpire i carabinieri, intendeva colpire l'arma dei carabinieri, intendeva, e questo poi è un capitolo a parte, è un inciso che ha sempre tenuto anche il pubblico ministero e il procuratore generale nella sua interpretazione accusatoria e in qualche modo ripreso anche dalla Cassazione, intendeva modificare la politica sull'immigrazione e colpire il sistema dei CPR. Quindi quello fa parte evidentemente dell'attentato alla sicurezza dello Stato, all'ordine costituito, all'ordinato vivere civile e democratico di un paese.
Mi permetto di farti ancora una domanda, ma l'intenzione di abolire, cancellare, far sparire i CPR è un'intenzione che hanno tantissime persone in questo paese e l'hanno manifestato in più occasioni, nelle maniere più diverse, da quelle più non violente a quelle più vivaci, e se basta l'intenzione, cioè, mi sembra che siamo davvero, come dire, in una dinamica in cui quello che conta è quello che hai in testa rispetto a quello che stai effettivamente facendo, almeno in base ai risultati di quello che hai fatto. Scusami il gioco un po' complicato.
Hai perfettamente ragione, perché uno dei problemi, secondo me, poi non è risolvibile da un punto di vista giuridico se non modificando le leggi. Questa norma, come è vero, ieri il procuratore generale Saluzzo ha detto: sì, avete detto che è una norma fascista, ma noi abbiamo un codice fascista, ed è assolutamente vero, cioè questo è innegabile. Il codice Rocco è il nostro, continua a essere il nostro codice penale. Questa norma è stata introdotta nel 30 ed è rimasta una delle poche, forse totalmente immutata nel tempo, poco utilizzata e comunque immutata nel tempo. Qual è il di più di questa previsione, che ripeto prevedeva la pena massima della pena di morte durante il fascismo, poi da quando è stata abolita la pena di morte prevede l'ergastolo come pena fissa, ma quello è che il di più è quello che dicevi tu sostanzialmente, cioè arriviamo al paradosso per cui la propaganda sovversiva anni fa è stata abrogata come reato, perché si è detto no, in un paese in cui c'è la libertà di manifestazione del pensiero io posso anche propagandare, perché non sia con azioni violente eccetera eccetera, io posso anche propagandare la sovversione, quindi l'abbattimento delle strutture statali, del cambio di regime, l'installazione di una dittatura del proletariato piuttosto che di un altro tipo di dittatura, ma questo non è reato perché è solamente propaganda sovversiva e manifestazione di opinioni. Se diventa poi istigazione a commettere un reato, allora il sistema, il problema cambia. Qui invece ontologicamente il reato è di questa estrema gravità perché è diretto, perché è motivato dalla mia volontà di cambiare il sistema statale, di attentare al sistema statale. Quindi è molto tipico di un regime come quello che c'era nel 1930, per cui io non posso tollerare chi compie dei reati per quel fine, e quindi se quello è il fine che normalmente nel sistema penale non ha assolutamente nessun valore, non ha non cambia il tipo di reato a seconda di quello che è l'obiettivo che io perseguo, può essere un aggravante, un attenuante, ma non cambia il reato. Invece in questi casi nei reati contro la personalità dello Stato cambia anche la natura e la gravità in assoluto del reato. Quindi noi sostanzialmente ieri ci troviamo a dover discutere solamente della pena, perché con una decisione in questo piuttosto bizzarra nel panorama normale, la Cassazione all'ultimo grado del giudizio cambia le carte in tavola, accoglie quella che è sempre stata l'impostazione del pubblico ministero e dice no, quello non è strage, è strage comune, è strage politica, punto, non si può più discutere perché questo viene deciso nell'ultimo grado di giudizio e questa è la decisione. E quindi torniamo alla Corte di Assise di Appello di Torino solo per ragionare di pena. Quanto devono prendere Anna Beniamini e Alfredo Cospito per l'attentato di Fossano, sapendo che stiamo parlando di una pena che prevede, di un reato che prevede come pena unica l'ergastolo. Allora, le questioni che su questo la richiesta della Procura Generale è stata di ergastolo per Alfredo Cospito e di 27 anni e un mese per Anna Beniamino, questo perché, e questo diventa poi fondamentale nella decisione, Alfredo Cospito ha una recidiva cosiddetta qualificata, quindi una recidiva che impedisce determinati ragionamenti che adesso tenterò di spiegarvi brevemente. Prima questione che poniamo, una norma che preveda una pena secca, fissa, immodificabile, perché l'ergastolo è immodificabile come pena base, diciamo, poi ci possono essere delle influenze, delle circostanze attenuanti, ma la pena è l'ergastolo, la legge dice ergastolo, punto. Questa norma è illegittima, costituzionalmente, è illegittima perché la pena deve essere sempre, semplifico ovviamente, perché la pena deve essere sempre individualizzata, o meglio adattata al caso specifico, e questa pena diventa illegittima perché mentre fino a luglio del 2022 i casi in cui era stata applicata la pena cioè era stato applicato quell'articolo, cioè la strage politica del 285, erano assolutamente rarissimi e riguardavano delle situazioni effettivamente di una estrema gravità, quantomeno come messa in pericolo di quello che viene definito il bene protetto, cioè la sicurezza dello Stato, e non era stata applicata ad esempio per Bologna piuttosto che Italicus, piuttosto che Piazza Fontana o Via D'Amelio o Falcone o Chinnici, non era stata applicata in quei casi, era stata applicata in rarissime ipotesi in cui comunque si trattava di fatti molto molto gravi e che in qualche modo avevano l'idoneità di attentare alla sicurezza dello Stato, non necessariamente, non solo perché avevano causato delle vittime, perché lo ripeto, ai fini della strage che ci sia una vittima o meno della consumazione del reato conta poco, paradossalmente. La sentenza evidentemente scritta male della Cassazione cambia le carte in tavola, muto quello che si chiama il diritto vivente, e quindi estende, amplia enormemente il campo di applicazione di quel tipo di previsione, cioè della strage politica dell'articolo 285 del codice penale. Cambiandolo ridiventa importante capire se è legittimo che in un ventaglio così ampio di possibili casi pratici debba essere applicato un reato che prevede come pena unica la pena massima che prevede il nostro ordinamento, cioè l'ergastolo. L'ergastolo che poi è anche un ergastolo stativo, ma non è questo il problema principale in questo caso, ma proprio che sia previsto l'ergastolo. E quindi diciamo, poi a questo si aggiunge che la normativa dell'Unione Europea prevede la necessaria proporzionalità delle sanzioni di qualunque tipo, anche delle sanzioni penali, e evidentemente una previsione di reato che ti prevede una pena unica nell'ergastolo non può essere proprio come principio proporzionale, perché non consente l'esercizio di un giudizio di proporzionalità. Questa questione non è stata, questa l'abbiamo posta, non è stata accolta. Seconda questione, ancora più sottile se vogliamo, ma credo anche questa fondamentale, è noi ci troviamo a discutere, ci siamo trovati a discutere di strage politica senza poter discutere se questa è una strage politica, perché il sistema funziona in questo modo: se la Cassazione si dice annulla senza rinvio, quindi risolve uno dei problemi di quel processo in via definitiva, se anche si torna indietro alla Corte di Assise o alla Corte d'Appello per definire altre questioni che riguardano quel fatto, in questo caso si tornava indietro per definire la pena, la questione principale, quella è strage politica, non è strage, è strage comune, è attentato, come sostenevamo, che ha una pena ancora diversa, non può più essere posta. E questo noi abbiamo sostenuto, e credo che sia assolutamente fondato come ragionamento, viola un principio fondamentale che è quello del doppio grado di giudizio. Se tu mi condanni, io devo poter discutere quella condanna e devo poterla discutere nel merito, devo poter dire no, guarda che secondo me non è come tu dici, Ora, il fatto che questa diversa qualificazione del fatto, diversa considerazione del fatto, questo attribuire a quel fatto una qualifica di reato molto più grave rispetto a quello che gli aveva dato la Corte d'Assise, evidentemente cambia le carte in tavola, ma cambia le carte in tavola quando io ormai, all'ultima mano, io non ho più la possibilità di giocare su quel tavolo. E questo, secondo noi, viola proprio quel principio che c'è nella Costituzione e c'è nel patto sui diritti civili e politici, che è il principio del quantomeno, del doppio grado di giudizio. Su questo l'obiezione era, sì, ma il pubblico ministero fin dall'inizio aveva detto che quella era strage politica. Attenzione, credo che questo possa essere un equivoco. Mi rendo conto di essere molto tecnico, però per dirvi, per raccontarvi...
Sto provando a seguirti, poi magari ti faccio qualche domanda.
Certo. Dicevo, il pubblico ministero ha fin dall'inizio detto quella è strage politica, è vero, ma io non devo poter solamente interloquire col pubblico ministero, discutere quella che è l'impostazione dell'accusa, ma io devo poter discutere, questo credo che sia il senso del diritto al doppio grado di giudizio, non solamente l'accusa e non solamente il pubblico ministero, ma devo poter discutere davanti a un giudice diverso quello che ha detto chi mi ha giudicato, non solamente chi mi ha accusato. Anche nel caso, in questo caso, ad esempio, la Cassazione ha introdotto, per dire, quella strage politica, anche utilizzato degli argomenti che in precedenza nessuno aveva utilizzato. Un argomento credo che sia particolarmente criticabile dal punto di vista giuridico. Noi abbiamo, come dicevo, abbiamo sottolineato sempre, noi parliamo di strage politica, ci accusano di strage politica. Voglio dire, Bologna non è una strage politica, Piazza Fontana, via D'Amelio, Chinnici non sono stragi politiche, nonostante la gravità, ma non solo la gravità del fatto, perché, lo ripeto, non è il numero sul numero di vittime che si conta la gravità in questo sistema, per così come è costruito, ma la gravità delle ricadute che quella strage ha avuto. Cioè, c'è stata una trattativa Stato-mafia, ci sono state delle modifiche normative, Bologna sicuramente ha avuto delle conseguenze sul sistema generale molto più significative, credo, di quelle che abbia avuto Fossano. Bologna non è strage, non è stata condannata come strage politica. La Cassazione su queste considerazioni risponde dicendo: vabbè, quella è una questione secondaria, solamente accademica, perché tanto, visto che a Bologna ci sono state vittime, si sono beccati l'ergastolo lo stesso. Devo dire che un ragionamento di questo tipo, dal punto di vista giuridico, credo che se lo facesse uno studente al corso base di diritto penale verrebbe mandato a casa col classico libretto che vola giù dalla finestra.
Direi che è una considerazione da bar sport.
È una considerazione da bar sport, sostanzialmente, e questo però è scritto in una sentenza della Cassazione. Anche questa questione, credo anche questa sostanzialmente fondata, quella che abbiamo fatto sul fatto che siamo stati privati di una parte del nostro ruolo difensivo, non è stata accolta. La questione che poi entrava nel vivo di tutto questo processo era in realtà l'applicabilità o meno di un'attenuante che è prevista per tutti i reati contro lo Stato, contro la personalità dello Stato. Quindi strage, attentato, strage politica, attentato, sabotaggio, insomma tutto un ventaglio di reati. Questa disposizione, che è l'articolo 311, prevede che ci sia un attenuante nel caso in cui il fatto sia definibile come tenue, e deve essere definibile come tenue per i mezzi, le modalità, gli strumenti, le circostanze del fatto, la gravità del danno e e del pericolo. La lievità del danno e la lievità del pericolo. Il nostro ragionamento è stato, guardando, premesso che questa è una strage, quindi questo è il pericolo, soprattutto in Corte d'Assise, dove ci sono i giudici popolari, che sono giudici non tecnici, guardando al fatto uno dice: beh, se hai messo una bomba, come faccio a dire che il fatto è tenue? attenzione, hai messo una bomba e quel fatto è già definito in via definitiva, su questo non possiamo, è già stato qualificato in via definitiva, su questo non possiamo più discutere come strage. Strage significa che volevo uccidere, potevo uccidere per come io ho agito, poi andiamo a vedere le conseguenze, e intendevo mettere in pericolo la sicurezza dello Stato. Quindi se non ci fossero questi tre elementi non parleremmo di strage. Visto che questo articolo si applica alla strage consumata, evidentemente dobbiamo ragionare su fatti comunque da un punto di vista giuridico gravi, che in quella fascia di gravità sono comunque tenui, lievi. E allora è necessario, è indispensabile fare una comparazione fra livelli di gravità della strage, perché tutte stragi sono, lo ripeto. E quindi quello su cui abbiamo discusso è, appunto, partiamo dal cratere della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana al cassonetto dell'immondizia scoperchiato ed esploso di Fossano. Partiamo dagli 85 morti di Bologna e arriviamo a nessun ferito di Fossano. E quindi su quello noi abbiamo suggerito di ragionare, e su quello noi abbiamo sostenuto con forza che fosse un fatto tenue e che quindi meritasse l'attenuante dell'articolo 311. Attenuante che consente di superare la pena fissa dell'ergastolo e tornare a una pena altissima, peraltro. Cioè, quello è il discorso. Un equivoco potrebbe essere, si può a volte traspare nei discorsi, appunto, da bar che citavi prima, sì, però hanno messo una bomba, mica possiamo mandarli in giro. A parte il fatto, questo ovviamente è il discorso da bar sport, che sul quale non entro, sul merito del quale non entro. Attenzione, non stiamo parlando di assolvere una persona, di mandarla in giro, di liberarla, stiamo parlando di dargli più di 20 anni. Quindi questo è quello di cui stiamo parlando, più di 20 anni di galera. Su questo ragionamento sorge un problema. Alfredo ha contestato e riconosciuto, quindi anche questa non si può discutere, la recidiva cosiddetta qualificata, recidiva che impedisce quello che si chiama bilanciamento delle circostanze. Cosa significa? Che se c'è un aggravante e la recidiva un aggravante, in questo caso una eventuale attenuante non può essere ritenuta più importante, non può prevalere sull'aggravante, e quindi al massimo si annullano a vicenda. In questo caso cosa significa? C'è l'ergastolo, all'ergastolo si applica l'aggravante della recidiva, quindi non cambia nulla, l'ergastolo resta, interviene l'attenuante cosa fa? Elimina l'aggravante, l'ergastolo resta. Quindi se c'è questo meccanismo che mi impedisce di ritenere più importante, prevalente l'attenuante, l'ergastolo non muta. Questa è una disposizione prevista in generale, non solo per questi reati, dagli articoli 69 e 99 del codice, e evidentemente questo sistema, questo blocco, questa ostatività, noi abbiamo sostenuto è illegittima proprio perché impedisce quella proporzionalità che secondo noi avrebbe dovuto essere risolta a monte direttamente sull'articolo che prevede la strage politica, ma quantomeno, vista la gravità del reato, deve essere impedita, deve essere superata con o semplicemente disapplicando, perché il principio di proporzionalità è anche un principio dell'Unione Europea, o disapplicando questo blocco, quindi il giudice, abbiamo anche sostenuto, poteva dire lui stesso no, ok, io quelle disposizioni, quella legge che mi impedisce di proporzionare la pena al fatto non la applico, quindi ragiono già in termini di pena, oppure andare alla Corte Costituzionale e chiedere alla Corte Costituzionale, ma per un reato così grave è effettivamente legittimo che ci sia un blocco di questo genere, quindi l'ergastolo non può cambiare perché c'è una recidiva? Questo è quello che la Corte ha accolto, questo motivo è quello che ha accolto, e credo che questo non possa che significare che la Corte di Assise d'Appello di Torino ha accolto la nostra tesi secondo la quale siamo in un caso tenue, quindi va applicata quell'attenuante, perché se quell'attenuante non dovesse essere applicata la questione perde di rilevanza, diventa insignificante, sarebbe divenuta insignificante e quindi non avrebbe potuto mandare gli atti alla Corte Costituzionale. Diciamo che questo è il motivo di soddisfazione degli avvocati della difesa, insomma, per cui noi possiamo pensare che in un quadro che è quello che dicevo prima, cioè non stiamo parlando di dare 3 anni, 5 anni o 6 mesi o 10 anni, ma stiamo parlando di dare 20 anni e più, sia ad Anna Beniamino che Alfredo Cospito, ma quello che è importante è che sia passato il principio per cui non possiamo trattare in maniera uguale questo tipo di fatti, alla fin fine qualificati come strage politica perché sono anarchici, quindi questo poi si torna in qualche modo al punto di partenza. Spero di avere
chiarissimo, in qualche modo quello che succede. Chiarissimo, sono questioni molto complesse, infatti io ci tenevo a parlarne in radio proprio perché poi spesso, come dire, non si capiscono bene i passaggi e quindi che cosa accade, che cosa fa sì che poi si arrivi ad un risultato piuttosto che un altro. Quindi, se non sbaglio, adesso il 19 di dicembre la Corte d'Appello leggerà la sentenza con tutte le motivazioni, giusto?
Sì, sì, è un'ordinanza. La Corte d'Appello ieri sono usciti dalla Camera dei Consigli dicendo non abbiamo il tempo di scriverla, perché la questione è comunque abbastanza complessa dal punto di vista giuridico, quindi ci rivediamo il 19, vi leggeremo l'ordinanza, spiegheremo perché mandiamo tutto alla Corte Costituzionale. Poi i tempi si allungheranno necessariamente, perché la Corte, cioè, credo che non meno di un anno ci vorrà per aspettare la sentenza della Corte Costituzionale, e ovviamente il lavoro è tutt'altro, la lotta è tutt'altro che finita, perché la palla in qualche modo è stata mandata in avanti. Sarà la Corte Costituzionale a dover dire se effettivamente in un caso di questo genere, o meglio in un caso di questo genere, ma anche in astratto, perché la Corte Costituzionale quello ha come compito, deve essere superato il blocco dell'ostatività della recidiva qualificata rispetto all'applicazione dell'attenuante. C'è un precedente che riguarda il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'articolo 630, in cui la pena è altissima, anche se contenuta in una forbice, a differenza di questa che è pena fissa. La Corte Costituzionale, con un primo intervento, aveva detto si deve individuare un fatto tenue anche per il sequestro di persona a scopo di estorsione, perché la pena è così alta che bisogna trovare una via d'uscita per abbassarla, e quindi anche per quello c'è un fatto tenue. E poi con una seconda sentenza aveva detto che aveva stabilito che in quel caso, sequestro di persona a scopo di estorsione, il fatto tenue deve poter prevalere rispetto all'aggravante della recidiva qualificata. Quindi c'è un precedente che potrebbe fare ben sperare. Ovviamente, ripeto, dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione, perché questo è l'obiettivo.
Ecco, nel frattempo Alfredo Cospito continua ad essere rinchiuso in regime di 41 bis durante la discussione che è stata fatta il primo di dicembre non è stata presa ancora una decisione, e ieri era arrivato al 46esimo giorno di sciopero della fame. Anna Beniamino aveva raggiunto il 31esimo giorno, e proprio durante l'udienza in videoconferenza, perché ormai questa è diventata la modalità normale, entrambi hanno fatto delle dichiarazioni spontanee, e lui ha detto a chiare lettere che era intenzionato ad andare avanti sino alla fine, di non interrompere lo sciopero della fame. Quindi la sua situazione sta peggiorando. C'è qualche prospettiva che possa uscire dal 41 bis, o lo Stato si dovrà trovare tra le mani questa patata che sta diventando sempre più bollente, e anche con una stampa che in più occasioni non si è schierata per la prima volta a fianco della magistratura?
Ma devo dire che hai perfettamente ragione. Noi abbiamo avuto dei commenti positivi, diciamo, dei riscontri positivi da giornali che non ci saremmo mai aspettati. Devo dire onestamente, uno degli articoli più dal punto di vista giuridico lucido e condivisibile è stato scritto da Libero, un altro è stato scritto da Vanity Fair.
Con questi due mi erano sfuggiti, confesso,
e sono appunto i due tra i più condivisibili. Allora, se non ci sono novità delle ultime ore, non ho sentito Flavio Rossi Albertini ancora questa mattina, dopo le fatiche di ieri ci stiamo un po' rimettendo in sesto, credo che il Tribunale di Sorveglianza di Roma non abbia ancora deciso. La questione 41 bis è ovviamente indipendente dalla questione.
Ecco, grazie, perché giusto l'ascoltatore ci aveva appena chiesto, ma sono due cose diverse.
Sì, sono due cose diverse, sono due cose indipendenti. Il 41 bis, devo dire, è assolutamente, oltre a essere abnorme ed essere anche lì, secondo me, radicalmente illegittimo, fosse anche per il peggiore dei mafiosi. Ma il 41 bis è anche applicato, mi sembra, in modo totalmente distorto ad Alfredo Cospito. Alfredo Cospito sostanzialmente è il 41 bis perché continua a pensare e a parlare. La finalità ufficiale, perché ormai non è più rispettata, credo, in quasi nessuno dei casi in cui è applicata, la finalità ufficiale del 41 bis che nasce dalla stagione delle stragi di mafia, avrebbe dovuto essere quella di ostacolare i contatti fra il detenuto mafioso e l'organizzazione all'esterno. Cioè, il detenuto mafioso non deve mandare i pizzini, scusate la semplificazione, la volgarizzazione, ma questo non deve poter mandare pizzini, non deve dare ordini dall'interno del carcere ai soldati mafiosi all'esterno. Questa finalità ormai è solamente finta, è un simulacro. In realtà il 41 bis è una punizione, uno strumento punitivo ulteriore molto simile alla tortura, se non identico alla tortura, che viene utilizzato dallo Stato per colpire i nemici. Credo che questo sia il caso classico, no? Stesso caso sono i brigatisti ancora in carcere, ai quali è applicato il 41 bis, che non hanno nessun contatto con l'esterno, non hanno un'organizzazione di riferimento all'esterno, ma continuano a fare il 41 bis perché sono brigatisti, evidentemente, perché devono avere quel di più di punizione, quel sapore dell'isolamento, dell'annientamento della personalità, che evidentemente fa piacere a qualcuno.
Ma quel sapore d'ancien regime, quando si applicava la pena di morte, ma a seconda dei casi la si applicava in maniera più o meno feroce, perché occorreva che la vendetta fosse così forte, così grave, così intollerabile da costituire un monito per tutti quelli che in qualche modo si oppongono all'ordine costituito.
Sì, è un po' quel sapore della incarcerazione da maschera di ferro, per cui tu devi scomparire, puoi sopravvivere, ma devi scomparire, devi essere isolato, o da carcerazione di Ocalan, per cui tu sei in un cubicolo, sei lì dentro, non hai contatti con l'esterno, non puoi avere contatti con l'esterno, non hai diritti di cui, quegli stessi minimi diritti di cui godono i detenuti, la tua ora d'aria è in un corridoio strettissimo in cui non vedi neanche il sole, insomma questo è il non puoi acquistare giornali, non puoi farti mandare un libro, non dovresti potere. E ad Alfredo viene sostanzialmente applicato il 41 bis, per cui lui continua a parlare, a pensare, quindi magari manda degli articoli, fa dei commenti, esprime le sue idee, non organizza gli attentati, ma esprime le sue idee. Ecco, questo evidentemente è stato sufficiente per iniziare ad applicare il 41 bis. Ci sarà una decisione del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis. Mi auguro che già da adesso il Tribunale di Sorveglianza possa in qualche modo esaminare forse più serenamente di altri la situazione e non facendo nessuna forzatura, anzi applicando quelle che sono le stesse regole del diritto di questo Stato, revocare il 41 bis, rastrello, che significherebbe anche consentirgli di interrompere lo sciopero della fame.
In questa situazione è chiaro che lui ha detto a chiare lettere che avrebbe lottato fino all'ultimo respiro, quindi non è intenzionato in nessun modo a interrompere questa lotta. D'altra parte aveva dichiarato fin dall'inizio che non aveva intenzione di farlo, che non intendeva rimanere sepolto vivo dentro quel carcere sotto il livello del mare. Quindi a questo punto la palla è agli aguzzini, saranno loro che dovranno decidere in merito, ma la situazione rischia di diventare drammatica, perché oramai è un mese e mezzo che va avanti questo sciopero della fame e quindi la situazione appare particolarmente dura. Staremo a vedere. Ti chiedo un'ultima considerazione, un'ultima battuta, poi magari ci salutiamo.
Dimmi.
Se tu dovessi, come dire, riassumere questa vicenda in poche parole, come lo faresti? Perché siamo davvero di fronte ad una dinamica persecutoria che va al di là di ogni immaginazione, perché era già discretamente grave l'aver deciso che i fatti di Fossano fossero una strage comune. Essere arrivati ad una definizione di strage politica è un di più che tra l'altro non si riesce a scalfire e intorno al quale state, come dire, lottando per strappare qualche piccola cosa che non porti proprio all'ergastolo per quello che riguarda Cospito.
Ma c'è un vecchio adagio, dice che l'avvocato le sentenze non le critica, le impugna, le rispetta. C'è un problema però di fondo, credo, in tutta questa vicenda, che l'intera operazione scritta male ha un cattivo odore. L'intera operazione scritta Manent in realtà è un classico teorema e forza anche quelle stesse regole del diritto che comunque insomma sono gli strumenti di lavoro che noi ci troviamo a utilizzare, forza quelle regole, perché spinge un qualcosa che non può essere definito come associazione in un paradigma, si dice, nella struttura di un'associazione, addirittura un'associazione più grave, che era il 270 bis, l'associazione terrorista. E già questo è un primo problema, ed è un primo problema che questa impostazione sia passata, sia stata accolta, ormai da un punto di vista giuridico non è più discutibile. In secondo luogo, tutto il processo scritta Manent è stato un processo, fin dal nome si puniscono le parole, un processo che in qualche modo era un processo alle idee e continua a essere un processo alle idee, lo dimostra il fatto che le idee che muovono una persona giustificano il riconoscimento di un reato come la strage politica, ed è un processo, è sempre stato un processo assolutamente indiziario, con indizi peraltro assolutamente labili. E indizi labili, se vogliamo, l'esempio più eclatante della labilità degli indizi è proprio l'affermazione di responsabilità di Anna Alfredo per Fossano. Non c'è nulla, ma realmente assolutamente nulla, che riconduce Anna o Alfredo, Anna Beniamino o Alfredo Cospito, alle bombe di Fossano. Anna Beniamino e Alfredo Cospito rispondono delle bombe di Fossano perché ci sono degli indizi che portano a dire che loro hanno fatto delle altre azioni, avrebbero fatto delle altre azioni che sono i plichi a Chiamparino e a Coemedilità, avrebbero fatto queste altre azioni e, avendo fatto queste altre azioni, sono necessariamente i responsabili anche di Fossano, perché Fossano si inserisce nella stessa campagna in quel periodo era stata fatta dalla FIFRI. Quindi siamo a un indizio al cubo, non so come dire. Anche questo credo che sia stato possibile perché stiamo parlando di questo tipo di reati, e perché in questo tipo di reati la vendetta dello Stato è particolarmente accesa e disponibile anche a superare le stesse regole che lo Stato si è dato. L'ultimo è quello che dicevi tu, definire Fossano strage politica, se vogliamo, probabilmente tutti sapete, no, in questo processo c'erano ad esempio anche le bombe della Crocetta. Ora, se vogliamo, nel comune sentire, non so come definirlo, nel comune sentire, però la Crocetta è molto più grave, ecco, la Crocetta invece no. È stata strage per due gradi di giudizio Fossano, è diventata strage politica la Cassazione Fossano, perché Fossano aveva come obiettivo diretto la scuola allievi carabinieri, quindi si legge nella sentenza, sostanzialmente traspare, hai attaccato i carabinieri, attaccando i carabinieri hai attaccato lo Stato, hai scritto nella rivendicazione 10-100.000 nassiria, questo è sufficiente per dire quello è il reato più grave che esiste nel nostro ordinamento. L'ho detto all'inizio, ovviamente l'udienza di ieri nelle condizioni date non dico che ci ha soddisfatto, ma insomma abbiamo ottenuto un risultato, stiamo continuando a, possiamo dire che continuiamo a lottare almeno per evitare sia ad Anna Beniamino che ad Alfredo Cospito, che è quello che di più, ovviamente la pena perpetua, che sarebbe oltretutto una pena perpetua realmente, perché non potrebbe accedere a nessun beneficio, ma sicuramente partiamo da un processo che nel suo intero svolgimento non può che lasciare una profondissima amarezza. Se parlo da avvocato, dal punto di vista giuridico e del rispetto delle regole che lo stesso Stato si è dato, delle leggi che lo stesso Stato si è dato, da un punto di vista di persona, ovviamente una profondissima amarezza, anche e direi ancora di più umana, ma soprattutto politica.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo per averci spiegato il punto di vista tecnico ed averlo fatto in maniera tanto, tanto efficace, e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima. Ciao Maria.
Ciao. È una testimonianza molto forte quella dell'avvocato Vitale, uno degli avvocati difensori nel processo Scripta Manent, nello specifico difensore di Anna Beniamino, e ovviamente su questo piano sarebbe difficile stupirsi che lo Stato attacchi in maniera tanto forte chi dichiara di volerlo cancellare, e ovviamente dal mio punto di vista diventa sempre più importante che si sviluppino in maniera sempre più forte, diffusa, ampia, lotte sociali che siano davvero in grado di far sì che questo stato intollerabile di cose venga cancellato. Musica.